È difficile parlare in pochi minuti di un musicista che mi accompagna da una vita. Il primo disco di Nick Cave che ho ascoltato è stato Let Love In del 94, in periodo Bad Seeds già inoltrato. Secondo alcuni i suoi capolavori sono i primi dischi, quindi io sono arrivata tardi. È difficile parlare di Nick Cave non solo perché la sua carriera è così ricca e multiforme, ma perché la sua vita è davvero singolare, che è il motivo per cui ho deciso di parlare di lui. In questa settimana ho scelto di raccontare delle figure esemplari, non solo per la musica, ma anche per le vicende umane, che sia l'impegno sociale, politico, la ricerca su se stessi che si sposa con l'evoluzione artistica, o nel caso di Nick Cave, come ci si evolve per affrontare le prove, nel suo caso delle vere tragedie, che il destino mette sulla nostra strada. Ho tradotto i suoi testi, un suo libro, ho scritto di ogni suo disco, film, di alcuni concerti. Mi è capitato di incontrarlo di persona alcune volte, anche rocambolesche. Ogni tanto me lo sogno, da solo o con la moglie Susie. Nick Cave fa parte della mia vita. Questo non significa che lo adoro, ma sicuramente lo ammiro molto anche quando non sono d'accordo con lui e anzi lo critico. Intanto considero la sua produzione artistica eccezionale per come si è evoluta nel tempo, così come la sua scrittura. Se si pensa ai suoi esordi punk e a un disco come Carnage, non mi viene in mente nessun altro protagonista di una crescita e di un'evoluzione simili. Ha un grande senso dell'umorismo. Oggi, secondo me, Nick Cave è consapevole di essere un personaggio al limite del grottesco. Si prende molto sul serio, ma non fino in fondo. L'aspetto che prediligo meno è quando fa le prediche, quando nei Red Hand Files, il filo diretto che ha con i fan, dà risposte di una saggezza e spiritualità un po' noiose. Nel numero 199, ad Arianna, che da Milano gli chiede qual è il tuo spazio sicuro, risponde: so che la risposta suonerà sdolcinata, ma è il mio matrimonio. E prosegue dicendo che è felicemente sposato, poi aggiunge cose verissime, come che il matrimonio è un impegno, richiede sacrificio, lavoro. E poi aggiunge: il mio spazio sicuro è nello sguardo di mia moglie. Quando guardo nei suoi occhi vedo una bellezza che ha un valore morale, una bontà che si manifesta sotto forma di integrità, che sollecita un'integrità da parte mia e a sua volta la necessaria integrità del mondo. Arrivati a questo punto, in genere io smetto di leggere e attacco The Mercy Seat a tutto volume oppure Stagger Lee. L'ultimo film, This Much I Know to Be True, che potete vedere su Mubi, l'ho trovato non strettamente necessario. Ma Nick Cave è uno stacanovista, dice che non gli piace girare i film, però lo fa con una media di uno ogni 2 anni, dal 2014 a oggi. A volte mi sembra autocompiaciuto. A volte vorrei che tornasse allo scapestrato di un tempo. Dopo due dischi come Ghost In e Carnage, ho trovato liberatorio sentire la sua voce nel singolo dei Party Dozen. Ma perché vi sto parlando di lui? Perché è un esempio di sopravvivenza, di adattamento alle circostanze della vita. A Nick Cave è toccato per 2 volte il dolore più grande che possa capitare a un essere umano, la morte di un figlio. La prima volta, nel 2015, ho pensato che sarebbe morto anche lui. La seconda volta, quest'anno, che perdesse del tutto la parola. È assurdo che un ex eroinomane alcolista perda 2 figli per cause legate all'uso di sostanze psicotrope, per dirla nella maniera più neutra possibile. Con quel passato che lui sia vivo è quasi miracoloso. E invece gli muoiono 2 figli, uno di 15, l'altro di una trentina di anni. Sembra che il destino gli stia presentando adesso, che fa meditazione da anni, è diventato vegetariano e non beve più, il conto esorbitante per un passato di eccessi. Negli ultimi 7 anni circa, la sua condizione è passata da quella di artista incensato dalla critica, adorato dai fan all'apice della sua carriera, a quella di un uomo colpito 2 volte dal lutto peggiore. Sembra davvero un accanimento di Ate, la dea della sventura e della vendetta, che colpisce chi ha peccato di ibris, quella tracotanza che Nick Cave impersona così bene nel video di Jubilee Street. In This Much I Know to Be True, Nick Cave appare serio e autorevole, ma nello sguardo a tratti balugina lo spirito ribelle di un tempo. Adesso lui e Susie vivono in una casetta rosa a Londra, dove a suo dire sono quasi sempre felici. Ma la felicità per lui non è più una priorità. La cosa più importante per me adesso è avere il senso delle cose, dice, che non dipende più dal mio lavoro, dalla mia vita creativa. Adesso per me il mondo è un luogo dotato di significato. Prima mi sarei definito un musicista o uno scrittore. Adesso cerco di non pensare più a me stesso nei termini del mio lavoro, ma come persona, marito, padre, amico, cittadino che scrive e fa musica. Eppure, se non avesse il suo lavoro, i progetti, i dischi, il lavoro da ceramista, i tour, Nick Cave avrebbe da tempo perso la brocca. Ogni parola da guru che esce dalla sua bocca l'ha pagata carissima. Per questo ci lasciamo con un'altra perla di saggezza. Un suo fan gli scrive dalla Scozia per dirgli che ha perso tutto, il lavoro, la casa, la famiglia. E Nick gli risponde così: "Non abbiamo controllo sulla nostra vita, ma non siamo privi di potere. Possiamo scegliere come reagire, se crollare, diventare più duri e amareggiati, o prendere un'altra strada, quella del cambiamento, della prossima azione migliore, come atto di insubordinazione nei confronti dei capricci della vita. Me lo immagino ripetere le stesse cose a se stesso ogni mattina, quando davanti allo specchio controlla la ricrescita dei suoi capelli, così corvini. Se vanno bene per lui, vanno bene anche per noi."
On Jubilee Street, there was a girl named Bee. She had a history, but she had no past. When they shut her down, the Russians moved in. Now, I'm too scared. I'm too scared to even walk on past. She used to say, all those good people down on Jubilee Street, they ought to practice what they preach. Yeah, they ought to practice just what they preach, those good people on Jubilee Street. And here I come up the hill, I'm pushing my wheel of love. I got love in my tummy and a tiny little pain, and a 10-ton catastrophe on a 60-pound chain. And I'm pushing my wheel of love up Jubilee Streets. Look at me now. What I preach. These days I go downtown in my tie and tail.